18 e 36 minuti primi, venerdì 4 di maggio 2012, all'ascolto di Radio Onda Rossa, all'ascolto come ogni venerdì a quest'ora delle ore di religione, trasmissione di teologia estrema ogni venerdì pomeriggio sugli 87 e 9 di questa radio. Allora, un saluto a tutte e tutti. Credo che oggi andremo a continuare i discorsi dell'altra settimana, anche se, brevissima parentesi, non so, avete letto l'intervento del padre padrone di Comunione e Liberazione sulle perfetto. Siete sempre preparatissimi.
Con tanto di replica di Violante.
Ok, allora, qualche giorno fa su Repubblica Carron, questo facciamo un brevissimo riassunto, che è il capo dei capi di Comunione e Liberazione, ha detto in effetti...
Designato da Giussani in persona, in articulo mortis.
Che quindi insomma vale anche...
È benedetto.
È benedettissimo. Insomma, su Repubblica, che in questo momento ce l'ha parecchio con Formigoni, ha detto: in effetti, se tutti ce l'hanno con noi e ci dicono che siamo schiavi dei soldi e del potere, forse qualcosina avremo fatto anche noi di male.
Qualche pretesto fornito.
Ma
nel senso che non è che trae da questo conclusione.
È scritta in cellese.
Beh, cioè, per il resto se non scrive in cellese lui.
Cellese ortodosso. No, appunto, dice probabilmente avremmo fornito qualche pretesto, che è praticamente la parola più
forte,
più forte. Insomma, l'unico elemento che indica, che allude a scandali, corruzioni, arresti, anche condanne, eccetera, è appunto la parola pretesti. Che evidentemente, insomma, forse qualcuno ha dato il cattivo esempio, così deragliando dalla sequela di Cristo in primis e da quella di Giussani. Anche in primis, perché comunque è sempre
sì, anche perché tra la sequela di Cristo e quella di Giussani
non credo che ci sia molta,
non c'è
differenza.
Nessun legame, più che altro
poca
diciamo che capo di CL,
no, non c'è nessuna differenza, perché loro si sono presi la sequela di Cristo, ha detto
siamo noi, come siamo tutti noi, quelli, come ognuno dice siamo noi.
Me lo invento io e via.
È facile.
Poi non è che c'è viene Cristo
e dice no, noi non seguiamo,
noi non siamo la sequela di Cristo, capito?
Ci mancherebbe.
Sono tutti di sequela di Cristo. Poi il problema è che siccome lui non è che viene e dice guardate raga, che qui c'è gente che fa la sequela in nome mio, ma io
non ho li diffido,
non l'ho mai autorizzato, li diffido formalmente
attraverso atto del tribunale.
Esatto, non avverrà mai, ovviamente. E questa è la loro garanzia, cioè che in realtà la garanzia è che Dio non esiste, per cui è questa la loro forza.
Se dovesse essere il contrario,
sarebbero nei guai.
Restano tutti fregati.
E questa è la loro forza, incredibile per chi non è avvezzo a questi temi. Comunque, per noi
diciamo
è scontato
che da filologi, diciamo, se fosse questo un testo, non so, dei secoli passati, e uno trova che una cosa del genere è chiaramente una palese ammissione.
Beh,
di colpa, nel senso, se viene ritrovata una lettera del terzo secolo in cui il capo di una comunità religiosa dice effettivamente forse se ce l'hanno tutti con noi qualcosa avremo fatto, a posteriori diremmo beh, effettivamente chissà cosa, ma qualcosa avranno fatto, quindi è una chiara ammissione.
Avendo poi noi tutti i fatti.
No, avendo noi tutti i fatti, tutti i giorni peraltro, e sempre di più, e anzi molti meno di
non era necessaria comunque questa lettera in realtà,
No, diciamo che insomma, la società civile cosiddetta penso che abbia preso atto, insomma, almeno in una parte da tempo, di questi pretesti, per l'appunto, insomma. E però segnaliamo a proposito appunto di...
Però pretesti resta
forte,
resta una scelta perversa tipica sì, perché pretesti
è comunque
può avere una doppia lettura,
non impugnabile,
ecco.
Più di tanto, però neanche così neutra, però so effettivamente
no, perché
è una missione,
sono dei peccatucci, uno fa dei peccatucci, appena fa dei peccatucci subito uno come pretesto prende il peccatuccio, cioè bisogna stare attenti, quindi non è che dice siamo dei banditi, cosa che appunto è oggettiva.
Poi tra l'altro dalla lettera sembrerebbe che neanche forse a lui
quando uno dice io penso che lui dica semplicemente no, io sono da questa idea, la lettera è una lettera, diciamo, la lettera, insomma, la lettera è un classico, diciamo, di quella cultura, che vuol dire alla fine non bisogna farsi scoprire. Questo è il problema, capito? Dire che abbiamo fornito dei pretesti vuol dire che qualcuno ha esagerato nel fare quello che loro hanno come obiettivo, che comprende il discorso che noi abbiamo fatto tante volte in questi anni, quello legato al fatto noto del principio della sussidiarietà, che essendo sancito dalla Costituzione per loro diventa ovviamente
il cavallo di Troia,
Trojan per devastare completamente lo Stato laico, cosa che è avvenuta e che sta avvenendo. Il piano ovviamente era evidente, perché la lombardizzazione dell'Italia
nel senso di Lombardia,
esattamente, nel senso di Lombardia, il piano era di fare come appunto in Lombardia, occupando i settori pubblici a loro cari, quindi vita e morte, e cioè scuole e ospedali, in modo tale che lì loro, avendo il controllo all'interno,
impiegando anche la sopravvivenza, per quello che c'è in mezzo,
certamente, a parte il denaro, fiumi di denaro, però lì è il doppio livello, perché la perfezione di questa macchina criminale a livelli di perfezione del crimine legale, perché è la perfezione del crimine legale, che appunto è CL, o come appunto molto più banalmente è stato detto, comunione e fatturazione, e così via.
Hanno come giocato molto da titolo della nostra trasmissione,
comunione e lottizzazione.
Esattamente. L'obiettivo è appunto occupare gli spazi pubblici con la loro devastante logica, che non è una logica, ma è, dal punto di vista loro, è una prassi confessionale che annulla la morale pubblica, l'etica pubblica, e quindi fa passare tutto questo all'interno di una visione di società, loro dicono cristiana ovviamente.
No, ma infatti poi tra l'altro una cosa interessante, cioè interessante sì, lo è che appunto fanno leva proprio, per esempio, tornando all'espressione che abbiamo appena usato, appunto sulla società civile. C'è una matrice in Tussani, in particolar modo,
certo,
purtroppo gramsciana.
Certo.
Quando uno studia del resto, poi utilizza conoscenze acquisite.
È l'utilizzo di destra,
cioè, beh,
chiaramente, quello... che era comunque a sinistra del Vaticano, quindi comunque la spinta conciliare.
All'inizio.
Nel giovane Giussani.
Il giovanissimo Giussani, fine anni 60.
Che pur essendo la sinistra del Vaticano è comunque la destra dell'interpretazione.
Di qualunque cultura, ovviamente, qualunque cultura. È evidente. Lì, però poi questa cosa si è fatta...
Nel senso, appunto, società civile
si è andata a far benedire, ovviamente,
allo Stato.
Ecco, appunto, è diventata una pura contrapposizione allo Stato. Non... Il problema è l'ambiguità delle parole che viene utilizzata proprio, certo, per... oggi più che mai, per inquinare e così confondere, e il risultato è...
La questione di egemonia, se vogliamo rimanere al vocabolario.
La melma, esattamente, in cui... Però la loro egemonia è potentissima, perché, certo, passa da un apparato di controllo del territorio capillare di 2000 anni, fatto di microcomunità, e poi tutto quello che sono gli effetti della riforma, con la presenza fortissima sul territorio delle parrocchie, però tutto molto vincolato al controllo centralizzato, che gli ha consentito di costruirsi un sistema culturale, prima di tutto, cioè di imporre la vita quotidiana attraverso dei ritmi che dopo secoli e secoli nell'uomo, diciamo, medio, nelle persone semplici, sono tramandati, ed è quello appunto che viene rivendicato, no? Cioè, questo è un paese cattolico, la gente dice vanno a messa il 20%, però poi il 70% dice sono cattolico, no? Che sembra una follia, no? Perché però, la prima cosa dovrebbe essere frequentare le liturgie e soprattutto praticare attraverso la... In realtà no, è
perché
solo...
Abbiamo visto che la questione è quando chiedi che cosa significa essere cattolico, ognuno ha la sua versione.
Ognuno ha un
carnet
di appunti dove dice delle cose che sono un purpurri, generalmente poche coincidono con il catechismo, sì, peraltro, in percentuale minima. Tutto quello che c'è nel catechismo ovviamente è ritenuto... follia, cioè, io credo che neanche lo sappia l'uomo medio fino in fondo quello che dovrebbe fare. No,
non è un suo
ma
problema.
No, non l'ha mai letto, ma non gli viene neanche insegnato veramente.
Anche
tanto,
perché se dovessero farlo veramente tutti quanti, lì si, no,
anche perché
questi,
l'italiano medio abbandona la dottrina, cioè il lavaggio del cervello, lo abbandona dopo gli 8 anni, mediamente
per sempre.
Ormai per sempre, i giovani di oggi, molti ovviamente non si accostano neanche, la percentuale sta crescendo, ma molti ovviamente, quelli che sono stati coinvolti, vengono bagnati con dell'acqua da bambini piccoli in braccio ai parenti, e quello è un rito, è un lavacro appunto arcaico che si fa ormai al 90%, non si sa mai.
Poi per presentare una festa, insomma,
faccio la festa, fammi i regali, non si sa mai, sennò poi mia suocera che dice, perché tanto ancora prevale questa cosa, però finita questa generazione, è finita, quando saremo tutti noi qui nonni, è molto difficile che ci sarà la maggioranza che diranno no, ti prego battezzalo perché
ce no, no, cioè,
la nonna finisce all'inferno, la nonna che crede all'inferno, insomma. Ne saranno rimaste 18 in Italia, non lo so, bisogna fare un censimento delle nonne che credono all'inferno. Quindi fatto questo, poi fanno la comunione e lì già si perdono pezzetti, perché vengono trascinati, ma qualcuno solleva dei, non dubbi esteriori, ma dentro qualcuno si domanda perplesso, ma che sto a fa?
Boh. Nota un'incongruenza.
Nota delle incongruenze, no, più che altro dice, ma che, questo è il pane, mi hanno raccontato così, quindi appena uno usa il cervello ovviamente si può liberare, se non è già stato liberato prima e non è educato così, e quindi appunto appena uno è adolescente, fine, completamente lontano, anni luce da qualunque prassi, ha cominciato la continenza sessuale.
No, beh, quello è...
malattia uno di 16 anni.
Del resto poi l'esempio che viene non è dei migliori, peraltro.
Sì, poi lasciamo perdere l'onanismo.
No, ma infatti è chiaro che la politica sessuale è sempre stata il più grande fallimento.
Assolutamente, insomma.
Veramente grida manzoniane.
Del resto si proponeva un manifesto, insomma, troppo impegnativo.
Frutto di un delirio.
Persino per loro.
Beh, sì.
Vabbè, e quindi Formigoni che fine farà?
Tanto chiudiamo dicendo questa lettera è, insomma, una bacchettatina a Formigoni, comunque. Si può leggere anche in questo modo. Non so se...
Sembrerebbe di sì, poi bisogna vedere se è una bacchettatina che, per
comunque, insomma, è più in vista e anche il più indifendibile, peraltro.
Visto lo stile di vita non catecumenale, ecco.
No, nonostante appunto un voto di castità...
Sì, peraltro oltretutto ostentato.
Sì, ostentato insieme alle camicie a fiori.
E annunciato, vabbè, quello.
Leggendarie camicie a fiori di Formigoni.
È un modo per...
E comunque forse su qualche apocrifo c'è Gesù in barca a vela, no? Magari.
In barca a vela no, cioè sulla barca...
sulla barca dei pescatori.
Dei pescatori.
Ce l'avrà avuto una veletta la barca di Pietro.
No, gli appare ai pescatori sul lago.
Però lui cammina sull'acqua.
Lui cammina sull'acqua, non c'ha bisogno della barca a vela, che gli frega? Cioè, comunque cammina, perché deve andare in barca. Cazzo, scusate.
La Tiberiade non usava.
Ma in generale, ma quello si fa pure al Pacifico, che gli frega? Poi vola, che gli frega? Se è Dio, che vuoi?
Bilocato, ubiquo.
Ma è roba Marvel, vuole. Fa quello che gli pare, si trasforma. Lui è tutto l'universo Marvel, se vuole, perché è un Dio. Oggi so Thor, domani faccio Hulk, dopodomani la cosa, ma che me frega? Se vuole, no? È onnipotente? Vede un giornalino? Vede un pupazzo verde che se... lui lo fa.
Ci voglio farlo
anch'io.
Se no,
che Dio è? Lo può fare.
Direi. Ma proprio semplicemente volendo.
Ma proprio fa così. Fa scomparire proprio la Marvel, se vuole.
Potremmo pure diventare tutti all'istante cattolici.
Se
ci fosse veramente.
Se ci fosse veramente, schioccherebbe tutti cattolici. Fine. No, è libero arbitrio. Ma c'è libero arbitrio. Perché è un burlone.
Ci ama.
Ci ha dato la libertà. Fai come cazzo ti pare, però... Non puoi fare come cazzo ti pare, perché ti ho messo uno che ti dice che non puoi fare come
vorresti
cazzo ti pare.
Vorresti
fare come cazzo ti pare, ma non puoi, perché vedi che hai combinato.
Sbagliato.
Mamma mia, che complicazioni.
Ma è più che altro è una buffonata a livelli ormai. Io non lo so, cioè non so più che dire, devo dire ormai, veramente. Ma da tempo. Io da sempre non so più che dire, cioè da quando ho cognizione.
È l'archeologia della ragione, direbbe qualcuno.
Madonna, guarda, è una cosa talmente incredibile. Boh. Vabbè, insomma, quindi voglio dire, potrebbe fare quello che vuole, figurati se c'ha bisogno di una barca a vela o il catamarano. Poi io voglio dire, insomma, dice però è uomo, non si deve far scoprire. E come si deve far scoprire? Che fai? Vai alle feste, trasformi acqua in vino e non diventi Hulk. Ma che vuol dire? Eh no, perché non c'era la malva in Palestina nel primo secolo, semplicemente, se no lo faceva. Capito? Lui se adesso viene per convincere i ragazzini che fa? Si deve mettere un mantello rosso, una tuta azzurrina, una G e via.
Super giovane.
Super giovane. Lo gonfiano subito appena appare.
Però non ci riusciranno.
Ma lui li vista tutti quanti perché...
Infatti fa così. Ma che fai? Ma facciamo una sceneggiatura, un grande film su... Così.
Su un nuovo supereroe apocrifo.
Esattamente, un nuovo supereroe che arriva vestito con una tunica un po' strana, però mena, molto di menare.
E poi alla fine però c'è l'agnizione. Come funziona?
Non sappiamo il finale. No, poi si riconosce con tutti.
Beh,
quei vendicatori.
È aperto per i sequel.
Perché ci sono i sequel. Intanto non muore.
Il finale muore, però no. Poi magari forse...
No, non muore. Non si capisce bene.
E non si sa se è morto.
Che,
sì,
come tutte no. Le divinità dei...
Come il leggendario finale di Brian, giustamente.
Esattamente.
E se non fosse andato...
No, ma chi vuoi che ci creda?
No, arriva.
Vabbè.
Quindi Formigoni ci rivela soltanto forse a questo momento uno dei personaggi più squallidi del panorama nazionale, anche se queste affermazioni lasciano sempre il tempo che trovano. Perché
sì,
la,
può
la gara
essere smentito.
No, no, ma è un continuo a migliaia ce ne sono che competono lì a un millimetro. Cioè è una gara da foto finish.
È il campionato più bello del mondo.
Esattamente. La politica italiana è il campionato più bello del mondo.
In quel caso è vero.
È l'unica cosa che è vera, sì.
Personaggi però così potenti, insomma, non ce ne sono moltissimi.
Così potente, così sì. Orrendo, sì. Sicuramente lui è il top. La mia top, poi appunto, lo schifo sono lui, Rutelli, che ritengo anche per altre strade, ovviamente, perché non è potente, cioè insomma, non come lui. Poi, soprattutto perché è talmente stupido che troppa potere non glielo dà nessuno.
È solo lesivo della dignità di un paese che sia da 30 anni in Parlamento, insomma.
È una cosa, è una ferita,
una cosa di cui non,
che non si rimarginerà mai.
No, non possiamo andare fieri di noi, insomma.
Questi, loro due sono
poi
al top.
Umani in particolare.
Come squallore, come storia,
come bassezza.
Sì. Poi, ripeto, a un millimetro c'è una folla. Però ce ne sono.
Il vivaio è folto, ecco. Dovrebbe andare a pescare.
Poi vivaio, molti sono pure.
Sì, infatti, sempre meno giovani.
Ieri ho visto Amato che ha 1600 anni, ancora vuole mettere sì. Le tasse.
Fa il tecnico, vabbè, perché adesso poi tu sei tecnico.
Adesso fa il super
quindi...
tecnico.
È super tecnico. È il metatecnico.
Cioè il metatecnico.
È il tecnico dei
adesso
tecnici.
Siamo ai metatecnici. Ci sono i tecnici dei tecnici. No, questo paese è meraviglioso perché adesso ci sono i tecnici dei tecnici, capito? Ci sono i tecnici, però non bastano. Allora adesso mettono uno
che è ancora più tecnico.
Che è il super tecnico che deve lavorare.
È dal punto di vista logico che è tutto estremo, nel senso al di là del dato politico
è che deve,
è proprio...
cioè quando tu non puoi fare nulla fai ridondanza, parli, crei, cambi nome, sposti,
è il barocco.
È come si dice a Napoli, famo a Moina, no? Fai vedere che lavori.
Sì, però siamo arrivati a dei livelli di raffinatezza.
Da lontano, sulla nave, no? Voi camminate, sembra che la nave è tutta piena di gente, invece...
Che si dà da fare.
Vai, fate...
Tipo di comparse.
Esattamente. Azione! Tutta gente che cammina, sembra che c'è un delirio, parlottano. Esatto, sì.
Del resto la comparsa che cosa deve fare? Deve far vedere che dietro c'è una vita che pulsa nella finzione del cinema.
Realtà.
Quindi... c'è un senso anche lì.
E noi infatti siamo in uno spettacolo orrendo da un bel po' di tempo.
Diverso
sì,
tempo.
Sì. Televisivo però, neanche più cinema.
Brutte fiction, neanche...
Bruttissime, fiction. Scritte male. Da noi molto, purtroppo.
Ah, certo. Lì,
Gli autori alla fine siamo tutti. Ognuno su 60 milioni ha una sua micro responsabilità, o macro, dipende.
Chi più, chi meno.
Però non ci si può... dichiarare assolti, siete lo stesso coinvolti anche se vi dichiarate assolti, era così?
Dice il poeta.
Anche voi
dice
vi il credete poeta. Assolti.
Esatto.
Siete vero. Per sempre coinvolti.
È vero.
Certo.
Molto vero.
Mica ragionava male il ragazzo.
No, abbiamo detto che ci siamo stupidi però per le sue scelte finali, strane, però rientravano nel percorso anche...
Sì, nulla di...
No, non stupefacente.
Non erano alla Guttuso, ecco, non era una conversione finale...
Oscena.
Del mangiapredi, che poi dice, oddio, do
no,
tutto
oddio, alla... oddio. Beh, ma Guttuso è stato sempre un cialtrone, diciamo, anche dall'inizio. È una, diciamo, anche un po' una pittura cialtrona. Beh, e insomma, poi non è che si è inventato niente, era abbastanza
ridondante anche,
sì,
lui.
Un truffo. Tanto è vero che ne circolano, non so se sono più falsi o pseudo Guttuso dei veri, tanto ormai.
Ah, non sapevo questa.
Bah, questi
una grande produzione.
Quelli che producono poi diventa
un'impresa commerciale.
Sì, infatti. Poi voglio dire, una persona preparata lo scopre subito, però è pieno di gente che c'ha un Guttuso a casa.
Non sono tutti come Formigoni, ecco,
capito?
Di lignaggio più basso, quindi evidentemente.
E girano cose, intanto ci scrivi Guttuso, fai il coso, lo vedi e via.
Metti la G e a posto.
Quindi dunque.
Vabbè, quindi questo
è il nostro padre Carras.
Carron.
Padre Carras è quello dell'esorcista.
Carras era?
Yes. Sì, sì.
Damien
Carras. Attenzione qui.
E veniamo a noi.
Da padre Carron a padre Carras. Infatti padre Carras è. Sì, è padre Carras.
E poi riprendo, sì, 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 sto pensando Carras. A Damien, se c'è tutta una serie di.
Damien Carras è il nome. Poi Damien è anche.
Siccome appunto mi domandavo se era un omaggio
di un altro.
Posto.
No, perché quello è dopo.
Dopo è la maledizione di Damien.
Ah, tu dici che hanno usato Damien, il così. Bambino di.
No,
di Owen.
Sono andato troppo in là con la fantasia.
Però.
No, proponevo, non era.
Ma. Non so, questo dettaglio c'è lo stesso, è un'omanzia. Te la sei appunto. Giocata così, come sono uguali, allora ci deve essere una spiegazione dietro.
È come la cabala, alla fine.
Esatto.
Una qualche relazione con i numeri c'è sempre.
No, insomma, il nome è lo stesso, il bambino, ovviamente tu parli del.
Sì, quello è, si passa dall'uno all'altro.
Il film con Gregory Peck.
Potrebbe avere un senso anche il fatto che si passa dall'un personaggio al suo opposto.
Era The Omen.
Sì, il presagio.
Il presagio.
Sì, il presagio. Però credo sia dopo.
Sì, poco dopo comunque. Perché beh, è la scia è quella. Lui, dopo l'esorcista, ne sono usciti tanti. Omen, il presagio, è il più noto e anche il più interessante.
Che è l'inizio di una trilogia.
Beh, in realtà c'è Rosemary Baby.
Sì, poi il primo è quello, chiaramente. Anche prima dell'esorcista.
Eh sì, appunto, anche prima dell'esorcista. Però è meno. Poi lui lo dice. Io gliel'ho chiesto perché l'ho intervistato Fredkin, quindi.
E chi rispose? C'era d'accordo.
Che non c'entra niente con Rosemary Baby, perché lui voleva fare un'operazione non metafisica, ma sulla base delle notizie di un caso che c'era stato negli anni 40, primi 50, negli Stati Uniti, molto famoso. Adesso non posso entrare nel dettaglio perché non, magari l'esorcista meriterebbe
una cosa a sé.
Una mutata a sé, sì, più che altro. Andando, appunto, andando un po' oltre il tema, abbiamo anche parlato tempo fa di padre Amort, però
era entrando nel dettaglio, ha festeggiato il suo
114esimo compleanno e
22
millesimo esorcismo, sì. Perché è pieno zeppo, come tu non te ne rendi conto, ma come te giri c'è gente che è posseduta, perché c'è il demonio, no?
C'è lui
che l'ha sempre creato Dio, il demonio.
Sì, ovviamente non è che si
fatto scherzettino.
Mira alla conquista del potere o tipo che così, ogni tanto si impossessa di qualcuno, gli fa dire, lo fa comportare in modo
lo fa comportare male delle persone
sociale, basta.
Una persona gente un analfabeta, ignorante.
Da questo punto di vista bisogna supporre che padre Amort è perfettamente nel giusto. Ho visto lo scenario esterno.
Non è che dice sai di Obama per dire, no?
Che lì sì che ti diverti,
oppure uscintavola come un capo totale di uno delle grandi potenze del mondo, allora ti diverti a prendi possesso del corpo del presidente della regina Elisabetta, per dire, pure divertente, anche interessante, meno pericoloso però anche molto interessante.
Bella.
Niente, sempre.
Beh, lei comunque è pur sempre ufficialmente
paesino della Lucania,
sarebbe spettacolare.
Contadino andaluso
che bestemmia,
bella la
dichiara guerra,
dichiara guerra,
impazzisce.
Bello
attacca l'Argentina.
Sì, no, non prende possesso di questi mai,
sarebbe troppo facile,
è tutto perfetto,
così come per l'appunto la Madonna non appare mai a un docente
mai.
Di fisica di Harvard.
Mai. A Hawkins magari gli appare mentre parla di buchi neri, col cavolo che gli appare su.
Pure un favore Povero Hawkins.
Sì, magari gli pure fa un favore, no?
A quel punto dice, ti appaio, però
ti faccio uno schiocco di dita senza che vai. E andiamo, no?
Niente, no, purtroppo sono cose.
A che orrore siamo arrivati?
Volta...
Uber, Uber, tu hai detto che dovevi fare.
L'altra volta eravamo arrivati fondamentalmente a
Ed Gein,
l'ultima casa a sinistra.
L'ultima casa a sinistra.
E stavolta, appunto, tra Tob Hooper che non aprite quella porta e il successivo di Craven che le golinano gli occhi. Dicevamo. E però un po' anche per riprendere il filo del discorso precedente, visto che comunque non è, è appunto il seguito naturale di questo, insomma, c'è stata un'interruzione solo dopo.
No, no, in realtà non abbiamo interrotto, avevamo messo in evidenza per riassumere, noi avevamo messo in evidenza l'aspetto.
Però, diciamo un riassunto lo facciamo dire in poche righe allo stesso Craven.
Ecco, perfetto.
Che dichiara.
Perfetto. Nel, cioè, insomma,
no, a posteriori.
A posteriori.
Diciamo, dice l'ultima casa a sinistra, di cui abbiamo parlato l'altra volta, che è il suo primo film, è un prodotto della sua epoca. Gli autori in genere tenevano le regole fuori dalle porte. La parola d'ordine era scardinare il dominio soffocante della censura. C'era la guerra in Vietnam e i documentari bellici dimostravano di essere terribilmente efficaci. La parola d'ordine era che le cose andavano mostrate per quello che erano, anche la morte, per quanto protratta e disgustosa potesse apparire. Che era, quindi, appunto quello che dicevamo noi, esatto. Insomma, quell'irruzione. Infatti facciamo... anche appunto pure per ricollegarci un po' a quello che diciamo l'altra volta, un breve così panorama, insomma, sì. Una breve panoramica abbastanza
aerea.
Perché appunto
un'aerofotogrammetria.
Sì, perché appunto l'horror in qualche modo capta, insomma, le sensazioni, i sentimenti anche di altri generi, è un po' una spugna, essendo appunto molto legato a alla sensazione, alla paura, e quindi ai sentimenti più, ai nervi scoperti della società, e quindi intercetta questo horror qui, questo che avevamo individuato da Romero, da
l'horror è carne e sangue, proprio
l'horror è carne e sangue
anche,
e,
no?
Il sangue che era rappresentazione, appunto, abbiamo detto all'inizio di questo ciclo, prevalentemente letteraria, diventa anche visiva, nel senso che intercetta poi il sangue vero, quello della società,
sì, in questo momento, ovviamente,
in questo momento,
poi
in particolare
si fa più rarefatto, cioè,
però rispetto, per esempio, qui, abbiamo detto il Dor nasce con Asher Gordon Lewis, avevamo detto che però è ancora un cinema, per quanto tra virgolette più vero, o perlomeno più più vicino rispetto a Hollywood, è comunque ancora una messa in scena non teatrale, ma molto cinematografica, ancora in studio e a basso costo, mentre qui si gira per strada alla luce del sole, e proprio la luce è un elemento fondamentale sia dell'ultima casa a sinistra sia dei film di cui parleremo oggi, cioè nel senso non c'è più il buio, non c'è più, ma è proprio tutto alla luce del sole, in particolar modo del sole del sud degli Stati Uniti, del centro degli Stati Uniti, quello siamo appunto negli anni 70. Però appunto la violenza della società, in particolar modo del Vietnam, era penetrata anche in altri generi, per esempio nel western, anche abbiamo da Peckinpah nel Mucchio Selvaggio, oppure anche la Soldato Blu, che il Cane di Paglia, anche per esempio un film un po' meno noto ma in Italia, che è La notte brava del soldato Jonathan di Big Wild, di Don Siegel con Clint Eastwood, che dichiara che è secondo lui il suo miglior film con Don Siegel, il quale, ricordiamo, ha fatto anche Gallagher, quindi insomma è una dichiarazione, e è un western molto anomalo, però c'è una scena in particolare che è proprio horror, quindi quel tipo di visione del sangue, quel tipo di visione del corpo violato e mostrato nelle viscere, che entrava nelle case attraverso il Vietnam, i reportage dal Vietnam, penetra prima anche in altri generi, e poi vabbè, parallelamente, per continuare questa panoramica, alcuni temi dei film cosiddetti mainstream che penetrano dell'horror sono per esempio quello della natura, come dicevamo, un tranquillo weekend di paura, ma anche lo squalo, che comunque intercettano paure che vengono poi fatte proprio dall'horror, così come infatti non a caso nelle colline hanno gli occhi ci appare un poster dello squalo in una scena. E poi c'è il tema dei giustizieri, quindi per esempio Callaghan su tutti, o Charles Bronson del Giustiziere della Notte, rispettivamente del 71 e del 74, questi sono tutti i film dei primi anni 70. Tra l'altro Callaghan è ispirato a una storia vera, quella di Zodiac, più o meno, insomma, è proprio in quegli anni, era attivo in quegli anni Zodiac.
Sì.
No?
Sì, sì, no, no, tre anni prima. Zodiac è 69, 60.
Sì, però non aveva smesso nel 71 ufficiale, insomma, non è mai stato arrestato.
Non è mai stato arrestato, però a un certo punto si ferma e non si è mai più saputo nulla. Mandò delle lettere. Beh, i serial killer ne possiamo parlare a parte, perché
sì, sì, no, no, però questo qui era proprio a proposito di realtà, no?
Sì,
che
sì.
Entra nel cinema.
No, nel senso, anche nel cinema ce ne sono tanti, però è un filone non necessariamente assolutamente horror, appunto.
No, 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 infatti questi appunto sono
anche Zodiac, che è uscito due anni fa,
l'horror.
Non è horror.
No, no, assolutamente.
È una ricostruzione di,
infatti qui non era
dei giornalisti,
in questo contesto non è tanto per quanto riguarda il serial killer, ma quanto per quanto riguarda la figura del giustiziere, appunto, dell'uomo che si fa giustizia da sé, sia poliziotto o no.
Questo in America, questo, perché negli Stati Uniti c'è una,
in America, poi in realtà è penetrato anche in Italia,
c'è una prevenzione,
il poliziesco è molto influenzato da questa visione, però sì, negli Stati Uniti poi questo penetra anche,
no, perché fa
loro,
parte della loro cultura, loro vengono da una società, diciamo, arcaica, però molto recente, perché la loro preistoria in fondo è nel XIX secolo, come popolo inventata, perché è una mitologia costruita, ma poi già nel Novecento, quando è già mitologia rappresentata e raccontata prima dalla letteratura pulp e poi dai primissimi film già muti e in modo eclatante da un certo West, da Ford in poi, è un racconto di un'epopea dove comunque l'uomo di fronte alla natura,
no, che poi
è
detto
abitata
anche
da questi nativi che vengono considerati come fossero dei cervi o degli orsi, quindi comunque non parte integrante della natura,
comunque ostile,
ostili e da debellare nella migliore delle ipotesi. Nella quella invece che è la più plausibile di lettura è quella che comunque erano dei subumani che comunque andavano in qualche modo evangelizzati, cristianizzati e poi comunque debellati in un modo o nell'altro. Questo per quanto riguarda l'occultamento della popolazione che occupava quelle terre, ma a parte questo, l'epopea non racconta, diciamo, soltanto lo spazzar via i nativi, ma anche la nascita delle comunità, l'organizzazione, i principi etici fondativi e che sono legati al discorso che loro fanno di dover portare tutti un'arma dal 1776, quando
dai
si sono dichiarati, esatto, indipendenti, quindi le prime costituzioni, quindi quella logica là loro la rivendicano e ritorna in questi film. Poi ovviamente è un paese che ha una democrazia perversa, gli Stati Uniti sono una democrazia perversa perché è una repubblica presidenziale folle, con un sistema elettorale ancora più folle e pazzesco,
che non ci viene mai spiegato perché.
No, perché è inspiegabile.
Non è così semplice come poi viene raccontato sui giornali.
È complessissimo.
Votano gli stati, per dirne una.
I grandi elettori.
Sì, insomma, è un sistema folle, perverso, economico, sociale, e ovviamente la stessa democrazia, come viene raccontata, è una democrazia spietata, se mai è una democrazia, e di fatto. Poi bisognerebbe capirci che cosa significa, insomma.
Ah, questo però è un discorso.
Sì, ognuno dice che una democrazia, gli inglesi siamo in democrazia, i francesi tutte democrazie, pure noi, figuriamoci, insomma. La nostra è un po' più così, curiosa, più che altro è curiosa.
Noi siamo schiavi della commedia all'italiana, alla fine
sì.
Non riusciamo a uscirne fuori.
Quindi vengono fuori democrazia all'italiana.
Sì, è forse quella.
Vengono fuori questi personaggi, non solo, ma anche i singoli individui, senza arrivare a Callaghan o Bronson, il giustiziere, che in molti film dei soggetti solitari, ma magari meno, diciamo, meno repubblicani e più democratici, vengono rappresentati comunque, perché è comunque sempre un individuo, anche figli di Pollack e Redford, insomma, che sono notoriamente quanto di più lontano da un film di Charles Bronson che fa il giustiziere, però è sempre un individuo che però matura un'etica di altra matrice, e questo per quanto riguarda il clima, che si è inasprito sicuramente, anche se quelli vengono comunque da una tradizione, anche, diciamo, di un poliziesco che è sempre stato, cioè la polizia americana e comunque tutto il côté che c'è intorno dell'ambiente criminoso rappresentato dal cinema, c'è una storia complessa che non possiamo certo adesso affrontare, che arriva anche a questi personaggi, però ci sono dei prototipi. Lore, tu dicevi di...
No, dicevo questo qui come panorama, insomma, generale, che appunto viene captato dall'horror. Per esempio queste qui sono tematiche che poi qualche film...
Sì, poi volevo ricordare anche La morte dietro la porta, che è un film fondamentale sempre di questo periodo, e, nel quale è emblematico perché praticamente questi due anziani genitori si vedono tornare il figlio dal Vietnam, che però è uno zombie, cioè è morto. E quindi diciamo il tema dello zombie, come avevamo detto l'altra volta, qui viene portato alle estreme conseguenze rispetto al Vietnam, perché è esplicito, nel senso che questo ritorna ma è morto, è uno zombie. Quindi questi genitori, perché ritorna però? Perché chi lo ha fatto rivivere? Cioè, è l'amore della madre, che talmente lo ama
che riesce... Abbiamo del neomelodico che esce fuori dalle
finestre. Sì,
cioè,
siamo disturbati da una finestra aperta perché fa caldo, ma adesso c'era stato un agguato
della concorrenza.
Non so,
pessimo.
È la curia.
Musica oscena.
Un agguato curiale.
E quindi questo ragazzo torna perché appunto è la madre che non può sopportare il dolore della morte, quindi ritorna ma è morto, è uno zombie. Quindi è uno zombie tenuto in vita dall'amore materno. Non svelo, ma c'è uno scontro ovviamente con il padre durissimo, e appunto
ci ricorda qualcosa,
ci ricorda diciamo qualcosa, quello che abbiamo detto l'altra volta, cioè questi padri che sono loro che mandano i loro figli oggettivamente a morire in guerra, perché partono i figli e i padri poi nelle singole famiglie magari non vogliono, ma in realtà poi sono anche pazzi e sono tutti orgogliosi che il figlio vada in guerra, poi quando ritorna in una bara magari
si fanno qualche domanda,
insomma, così. Quindi questo film mette in luce in modo evidente, con l'uso dello zombie che ritorna, un film peraltro abbastanza interessante, bellissimo, La morte dietro la porta.
Ma tra l'altro il tema della famiglia è centrale, insomma, in questi...
Sempre, le colline...
L'ultima casa a sinistra era una famiglia, esatto. E Le colline hanno gli occhi sono due famiglie, che quindi proprio due Americhe, due mondi, due
estremi,
culturalmente, che si scontrano. Anche in Non aprite quella porta c'è, cioè, la famiglia, che sono...
Ricordiamo che è la famiglia cristiana.
Sì, è la famiglia
uno dei paesi
americana
più cristiana, però, perché l'America è intrisa totalmente, cioè proprio
protestante prevalentemente.
È una famiglia cristiana.
No, cristiana sicuramente.
Poi ci sono famiglie cattoliche, famiglie riformate, ma non quelli sono Dio, padre e famiglia. Ce l'hanno scritto sul dollaro.
Ufficialmente,
che credono in Dio, c'è scritto proprio sui soldi.
Sì, crediamo in Dio.
C'è scritto, noi crediamo in Dio.
Da questo punto di vista l'ipocrisia cattolica non ci sta, ecco. È tutto proprio assolutamente alla luce del sole.
E quindi questa famiglia americana che esplode, di fatto, cioè proprio si disfa. E nell'horror si disfa proprio, perché viene smembrata, anche accettata fisicamente, cioè, da varie situazioni. Però in questi conflitti, nel caso specifico delle colline hanno gli occhi, che forse è emblematico perché è proprio uno scontro. Prego.
Vabbè, intanto diamo brevemente la trama per chi non la conoscesse, insomma, una famiglia americana, appunto, borghese, per bene, rispettabile.
Benestante,
che va in vacanza, e a un certo punto il padre,
con un rullottone americano, bellissimi, enormi, proprio da 8 metri,
berlina, station wagon, enorme, cane, e
fidanzato della figlia, perché le famiglie sono molto, si aprono subito al...
Sì, nonostante il padre non sia proprio un illuminato. In questo caso, non so se è un ex poliziotto o un ex militare.
Sì.
E praticamente a un certo punto lui si ricorda di conoscere una scorciatoia che implicava un passaggio per una zona desertica, luogo in un passato, insomma, precedentemente di esperimenti militari prevalentemente, e per un banale guasto,
cioè quelle zone appunto dove zone, negli anni 50 facevano esplodere nel deserto del Nevada le bombe atomiche praticamente.
Esattamente.
Quindi c'è l'ego del... Diciamo, come in Cina giapponese c'ha l'incubo di Godzilla, che è la distruzione dell'atomica. Loro hanno un'atomica diversa, perché non gliel'hanno mai buttata per distruggerli, però hanno usato il loro territorio per fare esplodere più volte. Questo, tornando ai supereroi, prima parlavamo di supereroi, Dio. però diciamo molti Marvel
hanno a che fare,
moltissimo, le radiazioni, no? Le radiazioni, come prima fra tutti Hulk. Ma diciamo, io ho sempre detto Hulk.
Interessante poi come differenza dell'elaborazione del nucleare tra Godzilla e il supereroe.
Certamente.
Proprio, cioè ci sono gli Stati Uniti e il Giappone.
Esattamente.
Emblematici. E oltre, appunto, non produce Godzilla, ma produce comunque anche
come
deformità interna.
La Marvel fa senso... Iron Man, che è Iron Man, che tutti conoscono, l'uomo con la tuta giallo, d'oro e rossa, e invece Iron Man
è giapponese,
è di Tsukamoto, è
noto come Tetsuo.
È Tetsuo, che è un
incubo,
è un mostro metallico.
Sì.
E si chiamano tutti e due Iron Man, e sono esattamente le due matrici culturali che producono due cose totalmente distanti, perché uno è il vincitore e quindi il mito, il supereroe, quegli altri sono distrutti. Ovviamente Tsukamoto è un autore, è un regista giapponese, è un intellettuale, quindi fa una riflessione
comunque anche 30 anni dopo, 20 anni dopo,
sì, 20 anni dopo,
insomma. Però è sicuramente, sono gli antipodi, insomma.
Il fumetto Iron Man è prima, il film è dopo.
Sì, sì, no, dico tra il fumetto e Tetsuo,
sì, ci passano,
cioè, nel senso, l'invenzione dei personaggi,
anni,
effettivamente, anche
sì, 30 anni.
C'è anche un'epoca.
No, no, ma è un fatto di assonanza, cioè, nel senso, però l'uomo, diciamo, la tecnologia che ha addosso Iron Man, Stark, Tony Stark, è una tecnologia dominata dalla razionalità e dall'industria,
che produce dominio, nel
e
senso,
produce dominio
dal possessore,
da chi è il proprietario della tecnologia. E là invece c'è un paese che è il Giappone, che si è trovato a vivere dal Medioevo pochi anni prima. Loro sono usciti di fatto dal Medioevo giapponese alla fine del XIX secolo. I samurai, il corpo dei samurai è stato sciolto nel 1870, e quindi è come se noi avessimo sciolto i cavalieri medievali, i templari, appunto nel 1870 a Porta Pia, di fatto. E poi hanno avuto una industrializzazione e una modernizzazione rapidissima, specialmente nel secondo dopoguerra, e quando questo è esploso negli anni 80, poi appunto Tsukamoto fa questo Iron Man, dove la tecnologia è questo è un feticista Tetsuo, che si innesta pezzi di metalli e metallo e cavi e tutto quello che è legato a questo universo della tecnologia di transizione tra quella analogica e quella digitale, perché siamo alla fine degli anni 80, anni 90, quindi siamo nel cyberpunk. Poi il Giappone è all'avanguardia da questo, per cui loro erano già pienamente digitalizzati negli anni 90, mentre noi no, abbiamo aspettato ancora, di fatto non siamo lontani da una società cablata come quella anche orientale, anche in Corea sono molto avanti.
Sì, sì.
Bene, quindi per dire quello che dicevi tu, giustamente, era quanto all'origine ci siano due cose diverse. Quindi questo Nevada di esperimenti atomici, dove vanno dove va questa famigliola per fare una scorciatoia, attraverso la roulotte, questa famiglia americana che viene da quei paesini, che sono queste zone bellissime,
diciamo,
gli alberi,
Springfield.
Esatto, come Springfield, e si perdono ovviamente nel deserto del Nevada.
Rimangono, l'auto va in panne e praticamente questo apparente deserto, queste colline, in realtà hanno gli occhi, cioè c'è chi guarda e c'è una famiglia, un clan, diciamo, che vive lì, che è appunto quella famiglia rovesciata.
Dimostri, perché sono vittime.
Sono, sì, deformi, brutali, dediti al cannibalismo. E tutta una serie di tutto un immaginario,
l'altra faccia
dell'America, diciamo, che c'è anche, ma questo, insomma, forse per le coniugano,
diciamo,
the
Dark Side of the USA.
The Dark Side
è una cazzata.
Sì, sì. Però questo qui c'è pure, anche se appunto in Negoni a New York è un po' più labile come contatto, però diciamo quest'idea della famiglia malsana è anche un po' un esito della family di Manson, comunque, nell'immaginario americano, che era immotivatamente altro e incomprensibilmente altro. Lì poi c'erano pure le droghe, quindi diciamo la medio borghesia americana era proprio sconvolta, insomma. E qui c'è questa deformità, che ovviamente è prodotta anche da dall'atomica, nel senso da quell'America lì, da quello spirito che produce una mutazione antropologica interna nella quale appunto si imbatte questa famiglia che invece viene dal mondo normale, per così dire. E chiaramente dopo le prime vittime c'è uno scontro e poi il film prosegue, però appunto sono due famiglie che lottano fisicamente per la sopravvivenza.
Beh, l'aspetto interessante è che la famiglia diciamo civile, tra virgolette, che viene dalla civiltà, ovviamente, del benessere, delle come nel Signore delle Mosche, ricordiamo il grande capolavoro, regredisce e diventano più brutali
degli antagonisti.
Assolutamente.
E il più umano è il cane.
I quali sono, e il più umano è alla fine il cane di tutti. E questo è Le colline hanno gli occhi, che abbiamo esplicitato questo tema della famiglia sacra,
che in questo caso sono
distrutta,
proprio che letteralmente si scontrano. Diciamo come notazione che Craven dichiara che non era proprio entusiasta di girare un altro horror dopo l'ultima casa sinistra, ma siccome per quello era considerato, per quanto con un film solo ma con un certo successo, un regista horror, si imbarca
e
decide di imbarcarsi in un ulteriore film horror,
non c'è più riuscito.
E poi gira per biblioteca e si imbatte in una storia vera nella Scozia del XVII secolo, di una famiglia appunto che viveva in una grotta vicino all'oceano, che era dedita a cannibalismo, cioè i passanti venivano uccisi e mangiati, finché una coppia, il marito riesce a fuggire e denuncia l'accaduto, e poi vengono processati e giustiziati a Londra. Questo è il soggetto del
300 anni prima.
E
quando il clima però magari era, diciamo,
no, il clima era più, però è interessante,
più torbido comunque.
È interessante, sì, no, era proprio poi insomma in Scozia. Però è interessante notare che, così sì, come nell'ultima casa a sinistra il soggetto era il medioevo di Bergman delle Fontane della Vergine, anche qui attinge, certo, all'orrore del medioevo nordico. Non è, sì, più medioevo
per
però,
noi,
insomma,
no, però quelli nel 600 stavano
in una grotta
medioevo,
scozzese del 700, forse nel 600, scusa, forse
era un medioevo,
non era modernità proprio, quantomeno
no.
E quindi questo è il riferimento più dichiarato da Craven, insomma.
E quindi lui
però porta questa cosa negli Stati Uniti,
una neobarbarie
che è da un lato atavica, però appunto c'è la zona nucleare, che quindi rende molto meno naturale quella barbarie,
e soprattutto
meno nativa,
sì, la violenza di un paese che, essendo un esportatore di violenza e di guerra, non è che può
non
far finta
immune
di niente all'interno.
E non può non
esatto,
pagare
dei 600 milioni di pistole, fucili che circolano, non lo so, 800, ho letto dei numeri spaventosi.
Sì, stiamo parlando decine e decine di milioni.
Centinaia, perché ce l'hanno tipo 3-4 a testa in media, cioè una cosa spaventosa. Considerando che alcuni hanno delle case che sono degli arsenali e qualcuno non ce l'ha, perché non è che sono tutti, però è un posto abbastanza inquietante. Beh, vabbè,
diciamo, se vai in Nevada la possibilità di trovarne,
sì, beh, in Texas,
Texas.
Ti accolgono.
Chi condannerebbe mai a morte un bambino?
Beh, forse in Texas.
Forse in Texas, un pensierino.
Beh, c'hanno l'ergastolo in Texas.
Ma credo che abbiano mandato a morte anche una disabile, se non vado errato.
Sì.
Quindi insomma non è che non si fanno minorenne, sì, no, ma sono, vabbè, un posto assurdo.
E infatti, a proposito di Texas, l'altro film della puntata,
è Texas Chainsaw Massacre, noto in Italia come Non aprite quella porta. Titolo che forse molti non hanno visto, però il titolo lo conoscono tutti, Non aprite quella porta, poi sta anche sui bagni, negli uffici, cioè, Non aprite quella porta, punti di puntini.
E invece,
che è apparentemente, insomma, la storia è analoga, nel senso che in questo caso sono un gruppo di giovani che vanno in una casa di proprietà di due di loro, e si perdono, chiedono indicazioni e si imbattono in un'altra famiglia che è... Questo tra l'altro è tratto da una storia vera, diciamo, da un fatto di cronaca.
Questo è ispirato anche a Ed Gein, proprio. Che è lo stesso di Psycho, lo stesso personaggio, perché è successo molto prima, perché si è ispirato sia a Hitchcock negli anni 60 che poi negli anni 70 Tobe Hooper. Ed Gein è molto noto perché che poi è anche diciamo ispira anche la, il personaggio del del Silenzio degli Innocenti, quello che lei sta inseguendo, che è quello che si fa gli abiti, la giacca
il,
di
il serial killer,
il serial killer
che deve essere scoperto,
che deve essere scoperto, e lei poi va a parlare con Hannibal in carcere perché quello era esperto, dice se io capisco da, lui mi dà delle indicazioni, no? Il serial killer che lei insegue, lei Jodie Foster, l'agente dell'FBI del, del Silenzio degli Innocenti, lei segue questo serial killer che è uno che si fa dei vestiti
in pelle
di pelle umana, che appunto è Ed Gein. Quindi questo Ed Gein, che è uno dei serial killer più famosi ovviamente nell'orrore della storia dei serial killer, però poi isolando le storie ciascuna storia ha delle cose fascinose per il tipo di deliri che la mente umana
fuori,
diciamo, ma mette in atto. Ovviamente poi questa gente leggendo le loro storie vere, di questi personaggi vere, una percentuale altissima ha subito violenze inaudite da bambino, abusi, famiglie distrutte completamente. Ed Gein ha una storia allucinante da bambino, veramente spaventosa, documentata, perché è tutto è un caso anche reale.
Manson,
non so, sono storie incredibili. Però diciamo l'eco della storia poi si riassume nel modus operandi. Quindi il serial killer diventa famoso per come, a livello cinematografico, come si pone, alcuni sono più spendibili, altri meno. Zodiac per esempio ha un certo gode, un certo, cioè, perché mandava le lettere con
cioè, non vi prenderete mai,
non vi prenderete mai. Poi era crittografato, usava, no? Non l'hanno preso, tra l'altro, no? Molti appunto scrivono, poi tutti hanno, molti hanno bisogno di interagire, di essere visibili o meno, insomma, poi si vogliono far prendere spesso, quindi vabbè, ci sono tutta una serie di studi poi, no? Perché i grandi studi sul serial killer sono cominciati alla fine degli anni 60, cioè si è cominciato a lavorare in modo scientifico perché all'inizio non è che si collegavano, no? I delitti, non c'era questa un'analisi anche psichiatrica, comunque quantomeno il profilo psicologico. Sono delle novità che man mano arrivano dagli anni 60 in poi. Adesso c'è una vasta, poi c'è un database, nonostante tutto però ci sono casi risolti, sparizioni, sono tantissimi. Il caso l'esempio tipico in cinema americano sono le buste del latte con le foto delle persone smarrite, spesso bambini, no? Che
da
noi non si usa, esatto, che è una cosa che noi non abbiamo, ma chi va là per un po', io sono stato un po' di mesi per lavoro e mi è capitato, insomma,
e fa impressione.
Sì,
decisamente
sì, delle comunità mettono i foglietti così. Ovviamente poi adesso c'è internet, c'è la televisione, però anche la ricerca fisica non è abbandonata, insomma, è solo amplificata. Quindi questo Ed Gein chi è il personaggio? Alla fine questo tenta di resumare il cadavere della madre, poi quando arrivano a casa dove abitava questo personaggio, detto il macellaio di Pinefield, non mi ricordo, gli trovano che c'aveva dei lumi fatti di pelle umana, dei nasi, una cinta di capezzoli, cioè cose surreali, no? Di pelle conciata malamente ma utilizzata così. Però ecco, tutto questo nella mente di un individuo che aveva ovviamente poi anche una componente sessuale, proprio appunto dell'indossare pelle di corpi femminili, quindi un personaggio particolare, talmente estremo che è rimasto nell'immaginario da ritornare varie volte. Infatti il protagonista, il personaggio clou di Non aprire quella porta è
Leatherface,
che si fa la faccia con la faccia
altrui.
Strappa la faccia alla sua vittima e se la mette e questo ovviamente all'epoca fece con la motosega.
Con la motosega.
Lui è dotato di motosega.
È l'omone con la motosega.
È un bruto enorme.
Un bruto enorme con so come si chiama,
Sinalone,
sì, diciamo,
di Guoio,
la parannanza di Guoio. Perché appunto questa famiglia avevano, che appunto lui è il più brutale, insomma, il più grande, ma è una famiglia con vari componenti, che avevano tutti lavorato in un vicino mattatoio che aveva chiuso, quindi erano comunque anche loro, avevano a che fare con la morte seriale, comunque con l'uccisione seriale, e infatti utilizzano anche mezzi da macelleria.
Sì, sì.
La motosega era tra l'altro apparsa in una scena di L'ultima casa a sinistra.
Sì.
Però viene recuperata qui, e poi la motosega per eccellenza rimarrà, insomma.
Beh, perché poi la scena dell'inseguimento con la motosega brandita in controluce diventa un'icona.
Sì, anche perché
del cinema
effettivamente
horror.
È una scena.
Beh, sì, no, ancora funziona. Poi la motosega ritornerà all'infinito, viene stracitata.
Stracitata.
Quindi, perché il cinema funziona molto di.
Beh, poi, ovviamente citata anche da uno dei più noti citatori, cioè De Palma su Scarface, c'è proprio una scena con la motosega.
Poi arriverà Scream.
No, poi Scream qui ci danno tutto. Sì, sì, no, Scream poi ovviamente sarà un altro capitolo, insomma, di cui parleremo, che appunto proprio su,
ne parleremo,
su tutto questo,
ormai,
insomma.
Lui, Craven si permette di fare appunto di tutto e lo recupera dall'inizio.
No, anche perché ricordiamo che per esempio Craven produce i suoi primi film insieme a Sean Cunningham, che è regista di Venerdì 13, quindi comunque che è il suo, insomma, il suo amico e produttore iniziale. Quindi il clima è quello, lo conosceva.
Per gente che è Jason, che c'ha una maschera da hockey.
C'è una maschera da hockey, una madre inquietante.
È una madre inquietante, anche lui, anche lì, diciamo, la madre mummificata. C'ha, no?
C'è Kevin Bacon, giovane, tra le vittime, che però mi sa che non muore. Però uno dei ragazzi, insomma, secondo me era Kevin Bacon.
Un imberbe Kevin Bacon, poi controlliamo.
E comunque Venerdì 13 è, insomma, già è successivo. Già.
Berbe Kevin Bacon credo sia in computer con le scarpe da tennis.
Che cosa?
Vai troppo sull'estremo. Ecco. Le scarpe da tennis non ti si piace, io perlomeno. Stai chiedendo veramente troppo.
Puoi verificare.
Va bene, ora verifichiamo.
Basta che fai Kevin Bacon su IMDb. No, non. Poi io vado in fissa, capito?
È come su Nightmare c'è l'imberbissimo Johnny Depp.
Sì.
Tipo 13enne, 14enne.
Sì, sì, sì.
Venerdì 13, ma non il computer con le scarpe da tennis.
Che invece è?
Non lo so. Cerchiamo.
No, ma è uno famosissimo. Mi sono sbagliato io. Non Kevin Bacon. Porca miseria, c'hai ragione.
Kurt Russell.
Esatto, è Iena Plissken.
Un pochino più anziano.
Sì, infatti era Kurt Russell, scusate, io ho avuto una confusione. Era Iena Plissken che nel computer è l'esordio bambino. Perché uno pensa Iena Plissken ha fatto il computer con le scarpe da tennis.
Vabbè,
che è una macchia che lui si porta.
Ha preso
da anni, che tenta di nascondere sotto, diciamo, la veste di Iena Plissken. Che ricordiamo è 1997, Fuga da New York, di cui non possiamo parlare, ma alla fine però ne parleremo.
E anche il suo sequel, deriva anche due parole.
No, anche perché comunque parlando di violenza urbana avremmo dovuto citare anche Distretto 13,
che è
qui di
l'abbiamo
dell'argomento
detto,
della nostra
abbiamo
volta.
Parlato
sì,
di
sì,
Distretto 13.
È proprio anche quello, a quel clima, insomma, western urbano.
Sì.
Va bene.
Abbiamo finito.
E salutiamo anche chi ci chiedeva un commento sui Davide e Donatello, che credo che siano finiti da un'oretta circa, non so se vogliamo fare la prossima settimana.
Sì, sì, ne parleremo. Adesso è tardi, ma ne parleremo. Cioè, ne parleremo. Ne diremo quel tanto che
basta.
Che basta, sicuramente.
Va bene, ci risentiamo fra 7 giorni, sempre il venerdì pomeriggio, sempre intorno alle 18:15. Fra pochissimo, come sempre, il GR. Un saluto a tutte e tutti. Ciao. If away, at last we have more room to play. I'll Alle 19.40 di venerdì 4 maggio 2012 comincia il GR serale di Radio Onda Rossa.